Dopo settimane e settimane di pipponi pieni di speranza sulle magnifiche sorti progressive del nuovo ordine multipolare, l'implosione dell'imperialismo e, già che ci siamo, pure del lato più feroce e distopico del capitalismo che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, oggi invece è una giornata di lutto.
Oh no!
Nonostante tutto il nostro wishful thinking e gli sforzi disumani messi in campo dalle diplomazie russa e cinese, alla fine sembra proprio avesse ragione Matteo Renzi.
Oh no!
Nei regimi monarchici assolutisti del Golfo spira un vento di rinascimento. E quando un sicario del volto più feroce del capitalismo monopolista finanziario come Renzi parla di rinascimento, per noi e per il 99% può significare una cosa sola:
Che te la vinde il culo.
enormi, giganteschi, smisurati
gas 70 cavalli con climatizzatore e doppio airbag.
volanti che si insinuano dal buco del culo.
Cucciolone Eldorado, le altre merende hanno i morsi contati.
Risalgono su lungo tutto l'intestino fino all'esofago e ci sventrano in due. A conclusione della sessione speciale del World Economic Forum, che si è tenuta a Riyadh nei giorni scorsi, infatti, il segretario di Stato USA Antony Blinken e quello saudita Faisal bin Farhan hanno annunciato all'unisono che i negoziati per un accordo di sicurezza tra i due paesi sarebbero quasi completati. E anche se in cosa consisterebbe questo accordo nel dettaglio nessuno ancora lo sa, i pilastri principali sembrano essere piuttosto chiari e non lasciano presagire nulla di buono. In soldoni, riporta la testata della sinistra antimperialista libanese Al-Akhbar, si tratterebbe di un obbligo di difesa del regime assolutista dei Saud da parte di Washington sulla falsa riga di quelli in essere con Corea del Sud e Giappone. Un primo passo per arrivare in futuro magari a un vero e proprio vincolo di mutuo soccorso come quello in vigore tra i paesi che aderiscono alla NATO. Ma non solo, l'accordo prevederebbe infatti anche la rinuncia da parte saudita di proseguire sulla strada della cooperazione tecnologica con i nemici degli USA e dell'imperialismo, a partire ovviamente dalla Cina. I più schierati, come la testata filoiraniana Al-Mayadeen, cercano a tutti i costi di vedere il bicchiere mezzo pieno e sottolineano come si tratti in realtà di un piano B che esclude Israele. Ma pur con tutta la buona volontà e con tutti i distinguo dal trionfalismo becero della propaganda suprematista al servizio dell'impero, a questo giro a noi sembra ci sia veramente molto poco da festeggiare. Ma prima di provare a capire per bene perché, vi ricordo di mettere un like a questo video. Perché si vinca o che si perda, ora è sempre algoritmo merda. E se non l'avete ancora fatto, anche di iscrivervi a tutti i nostri canali e di attivare tutte le notifiche, soprattutto oggi che non abbiamo molto altro da festeggiare. Buona visione! Prima che il 7 ottobre scorso l'operazione Diluvio di Al-Aqsa riaprisse la partita, molti analisti occidentali davano per quasi fatta l'adesione definitiva della monarchia assoluta saudita agli accordi di Abramo, il piano architettato dall'amministrazione criptofascista di Parrucchino De Donald e dopo alcuni tentennamenti fatto proprio anche dal compagno Rimban Biden, che cercava di garantirsi l'egemonia imperialista sul Medio Oriente, permettendo allo stesso tempo però agli USA di disimpegnarsi dalla gestione diretta della sicurezza dell'area. L'idea era quella di consolidare l'alleanza strategica tra l'avamposto sionista dell'imperialismo USA e le fazioni più retrograde e reazionarie dell'area, incarnate dai regimi assolutisti premoderni delle petromonarchie del Golfo, in modo da creare un blocco sufficientemente potente da poter contrastare la lotta sovranista e popolare per la decolonizzazione del Medio Oriente, guidata dall'Iran e dall'asse della resistenza, senza dover necessariamente continuare a ricorrere direttamente a Washington. Grazie alla rivoluzione avviata dal compagno Obama, che a costo di devastare completamente gli Stati Uniti, manco fossero la Cina dei primi anni Ottanta, ha regalato al suo paese l'autosufficienza energetica a suon di fracking, l'interesse concreto diretto degli USA per le ricchezze del sottosuolo medio orientale ovviamente è diminuito sensibilmente. Quello che ancora non è diminuito, anzi semmai è aumentato, è la necessità di impedire che altre aree del mondo escano dalla sfera di influenza dell'imperialismo e vadano a rafforzare le fila di chi cerca spazi di autonomia strategica e contribuisce così alla creazione di un nuovo ordine multipolare. Soprattutto se appunto si tratta di aree che per la ricchezza di materie prime indispensabili per continuare ad alimentare la crescita, in particolare cinese, hanno un valore strategico così rilevante. La soluzione migliore diventa quindi appunto quella di disimpegnarsi dall'area per liberare risorse da impiegare nel Pacifico, che è il teatro strategicamente più importante per i piani di Washington, e lasciare il compito di continuare a salvaguardare gli interessi dell'imperialismo nell'area a una coalizione di regimi reazionari tutti d'un pezzo. Il piano USA però era stato ostacolato a più riprese da una lunga serie di avversità. La debacle di USA e alleati che tramite i loro proxies fondamentalisti avevano causato la guerra mondiale per procura in Siria aveva sollevato più di qualche dubbio sulla reale capacità della superpotenza militare a stelle e strisce di garantire la sicurezza agli alleati dell'area. Un dubbio che era diventato sempre più concreto mano a mano che si manifestava l'incapacità di arrestare la lotta di liberazione nello Yemen guidata da Ansar Allah. Cosa che nel tempo aveva spinto Riyadh a cercare una qualche forma di distensione perlomeno temporanea con l'Iran. Una distensione che poi si era evoluta in una vera e propria riapertura ufficiale dei rapporti diplomatici grazie all'intermediazione della Cina, che nel frattempo è diventata di gran lunga il primo partner commerciale dell'Arabia Saudita, della quale assorbe il grosso del petrolio che agli USA non serve più. Ma non solo, con lo scoppio della fase 2 della guerra per procura della NATO contro la Russia in Ucraina, l'imperialismo ha dato un'ulteriore prova di debolezza, ha intaccato ancora di più il mito dell'invincibilità della macchina bellica USA e ha spinto i sauditi a intensificare le relazioni con i partner impegnati nella costruzione di un nuovo ordine multipolare, fino addirittura ad aderire ufficialmente ai BRICS Plus. Inoltre, c'è anche un aspetto sovrastrutturale che ha spinto Riyadh sempre più verso est. E la sovrastruttura, quando hai a che fare con un paese premoderno, che quindi assomiglia davvero alla caricatura che fanno gli analfo-liberali alla Rampini di paesi complessi come la Cina o la Russia, dove secondo loro c'è uno che si sveglia la mattina e prende decisioni a caso a seconda dell'umore, conta parecchio. L'aspetto in questione è la reazione di Biden all'assassinio con tanto di spezzettamento in pieno stile pulp del povero Jamal Khashoggi, che ha visto Sleepy Joe impegnato nel tentativo di fare contenta la sua base di ipocriti finto progressisti e bombaroli diritti umanisti, accusando apertamente gli alleati sauditi e raffreddando platealmente i rapporti. Ciò nonostante, l'ombra dell'accordo di Abramo e quindi di un ritorno all'ovile del sostegno incondizionato al progetto neocoloniale dell'impero continuava a incombere. D'altronde, il regime saudita è un regime premoderno e antistorico che può sperare in una sua sopravvivenza nella sua forma attuale soltanto ancorandosi a un progetto più complessivo di repressione generalizzata delle istanze popolari nel Medio Oriente. Inoltre le oligarchie saudite, come quelle dei fratelli Coltelli emiratini, anche se ora si stanno un po' divertendo a giocare con un po' di investimenti produttivi per differenziare l'economia ed emanciparla gradualmente dalla dipendenza totale dalle fonti fossili, sono totalmente integrate nel grande schema Ponzi della speculazione finanziaria globale e quindi vedono nella sopravvivenza dell'imperialismo finanziario un loro interesse vitale. Ma prima di andare avanti, un brevissimo break pubblicitario. Johnny, get your gun, get your gun.
Gli appuntamenti di questa settimana per Multipopolare. Venerdì 3 maggio dalle 19 a Modena, presso Polisportiva Sacca. Sabato 4 maggio dalle 16.30 a Bologna, presso Centro Culturale e Sociale Villa Paradiso, insieme a Nico Mancinelli e Letizia Lindi. Se vuoi organizzare una presentazione anche sul tuo territorio, scrivici a organizzazione@multipopolare.it. Ottolina TV, la non TV, che dà voce al 99%.
C'è anche un altro aspetto poi da tenere in considerazione, che è di nuovo frutto della guerra per procura in Ucraina, ma che spinge in direzione opposta. E cioè il fatto che la graduale scomparsa del petrolio russo dall'Europa, come conseguenza delle sanzioni, apriva un'opportunità straordinaria per Riyadh per emanciparsi dalla dipendenza da Pechino come principale acquirente, variabile di non poco conto, soprattutto dal momento che mentre Pechino la transizione ecologica la sta facendo davvero, l'Europa la fa solo a chiacchiere e fra pochino manco più con quelle. Poi però è arrivato il 7 ottobre e soprattutto il genocidio dei palestinesi, del quale ovviamente a Bin Salman e alla sua cricca di oligarchi non gliene può fregare di meno. Ai popoli del Medio Oriente però invece sì. E quindi per non regalare l'egemonia su tutta l'area all'Iran e all'asse della resistenza, Riyadh ha dovuto far finta di essere un po' indignata. Certo, non che abbia mosso mezzo dito per contrastare la pulizia etnica, ma perlomeno ha dovuto rimandare ogni possibile trattativa con Israele a sterminio completato. Ed ecco che finalmente siamo arrivati a oggi. Stati Uniti e Arabia Saudita si avvicinano al patto di difesa inteso a rimodellare il Medio Oriente, titolava ieri entusiasta Bloomberg. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, commenta l'articolo, si stanno avvicinando a un patto storico che offrirebbe garanzie di sicurezza al regno e traccerebbe un possibile percorso verso legami diplomatici con Israele. L'accordo, concede Bloomberg, deve affrontare numerosi ostacoli, ma equivarrebbe a una nuova versione del piano che è stato affondato quando l'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele ha innescato il conflitto a Gaza. I negoziati tra Washington e Riyadh, infatti, hanno subito un'accelerazione nelle ultime settimane e molti funzionari sono ottimisti sul fatto che potrebbero raggiungere un accordo entro poche settimane. Un simile accordo, continua l'articolo, rimodellerebbe potenzialmente il Medio Oriente e oltre a rafforzare la sicurezza di Israele e dell'Arabia Saudita, rafforzerebbe la posizione degli Stati Uniti nella regione a scapito dell'Iran e persino della Cina. Secondo Bloomberg, l'accordo garantirebbe ai sauditi l'accesso a sistemi d'arma USA prima preclusi, in cambio del quale il principe Bin Salman sarebbe disposto a limitare l'ingresso di tecnologia cinese, a patto però che gli USA aiutino il regno a sviluppare tecnologia nei campi dell'intelligenza artificiale, del quantum computing e dell'energia nucleare. Un out-out che ha già portato a un successo USA negli Emirati, dove G42, l'azienda leader dell'intelligenza artificiale, ha accettato di porre fine alla cooperazione con la Cina in cambio di un investimento da parte di Microsoft. Una volta raggiunto l'accordo, continua Bloomberg, l'ipotesi è che venga presentata a Netanyahu, che a quel punto potrà decidere se aderire e quindi stabilire per la prima volta legami diplomatici con l'Arabia Saudita e approfittare di maggiori investimenti e di maggiore integrazione economica regionale o essere messo da parte. Le condizioni poste a Netanyahu però non sarebbero roba da poco, e cioè porre fine alla guerra di Gaza e accettare un percorso verso uno Stato palestinese. Si tratta di un atto strategico tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti che ha lo scopo di proteggere e consolidare la posizione dell'America in Medio Oriente in un momento in cui il regno stava diversificando le sue opzioni di politica estera e allontanandosi da Washington, ha affermato Firas Maqsad del Middle East Institute. Le condizioni che i sauditi imporrebbero a Netanyahu sono sicuramente complicate per Israele, soprattutto se considerato che fino a pochi mesi fa, se non fossero stati attaccati con il diluvio di Al-Aqsa, come sottolinea l'Akbar, erano quasi riusciti a farla franca con un accordo simile del tutto gratuitamente, e cioè senza nessuna richiesta aggiuntiva. A ben vedere però il problema del cessate il fuoco molto banalmente non fa che rimandare l'estensione dell'accordo a Israele a quando avrà completato la sua opera di sterminio e di pulizia etnica, e quello di accettare un percorso verso uno Stato palestinese non sarebbe altro che una riproposizione ancora più farsesca della gigantesca presa per il culo che è stata Oslo, con in più la Palestina ormai sostanzialmente ridotta a due grandi campi profughi che non hanno nessunissima possibilità concreta di formare uno Stato minimamente autonomo. In sostanza, sottolinea l'Akbar, USA e Israele sembrano considerare il regno una sorte di moglie che cerca di migliorare le sue condizioni di vita nella sua casa coniugale, ma non ha alternative al marito, anche se non le dà ciò che chiede, il che potrebbe significare che l'Arabia Saudita alla fine potrebbe scegliere di accettare la normalizzazione accontentandosi delle garanzie americane, ma senza ottenere alcuna concessione reale da parte del nemico israeliano. Alla fine, il sanguinario regime distopico sionista e quello feudale saudita sembrano essere uniti da un'esigenza comune che sovrasta tutte le altre, e cioè che gli USA non abbandonino l'area per garantire con la loro superpotenza militare che i loro regimi, contrari agli interessi del 99%, non vengano travolti dalle lotte popolari e anticoloniali, che è l'unico aspetto a cui a questo giro ci possiamo attaccare per vedere comunque le difficoltà che gli USA incontrano per perpetrare il loro sistema imperialistico nonostante il declino. Dall'Ucraina al Medio Oriente, il loro impero, per rimanere in piedi, non si può affidare interamente ed esclusivamente ai proxies, ma richiede il loro impegno diretto. E l'impegno diretto su tutti i fronti caldi della guerra dell'imperialismo contro il resto del mondo è un compito che comunque va oltre le sue possibilità. Per chi proprio a causa della ferocia imperialista è costretto a fare lo slalom tra le bombe o a rischiare di essere fucilato mentre è in fila nella speranza di ricevere un tozzo di pane, potrebbe non essere una consolazione sufficiente. D'altronde, la grande battaglia di liberazione globale per mettere fine all'imperialismo e costruire un nuovo ordine multipolare più equo e democratico è un'esigenza storica inaggirabile. Pensare che sia un percorso lineare che porta verso il sol dell'avvenire sarebbe banalmente puerile. La battaglia è appena cominciata e forse l'unica nota veramente positiva di oggi è che sappiamo che a combatterla ormai siamo in parecchi, a partire dalle migliaia di manifestanti che nelle università americane, nonostante una morsa repressiva che se fosse avvenuta in Russia, in Cina o in Iran sarebbe bastata agli analfo-liberali per chiedere di raderle al suolo, continuano a occupare strade e piazze in nome di un sogno concreto che non ci faremo rovinare dai capricci di un principe multimiliardario. Prepariamoci a una lunga battaglia e armiamoci adeguatamente per vincerla, a partire da un vero e proprio media che dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal, e chi non aderisce è Matteo Renzi.